il divano di spade. Cinema, TV e altre cose belle della vita.
E dunque, bentornate, bentornati sul Divano di Spade, da me Michele Serra. Oggi ultima puntata, poi il Divano di Spade finirà in soffitta, con sopra la sua bella plastica protettiva, ovviamente. E siccome siamo all'ultima puntata, oggi vorrei dare aria al divano e parlare di più cose possibile, di più film, telefilm, cartoni animati, eccetera, eccetera, perché abbiamo meno di un'ora e le uscite di questi giorni sono davvero tante. Quindi comincerei con una grossa star di Hollywood, una ingombrante proprio fisicamente star di Hollywood, e cioè Arnold Schwarzenegger.
Ok, papà, si va in scena.
Ora!
FUBAR è il titolo della serie di Schwarzenegger, è appena uscita su Netflix la seconda stagione, e vorrei ricordare giusto due dati su Arnold. Attualmente 77 anni, va per i 78, nel 2018 circa è stato operato al cuore, operazione importante, però dice lui che continua ad allenarsi almeno un'ora e mezza al giorno. Ecco, fate un po' il conto di quanto andate in palestra voi e poi ci diciamo. Tra l'altro, io lo dico sempre quando si parla di Arnold, fate una cosa bella: se voi andate sul sito della RSI potete trovare un bellissimo servizio del quotidiano di più di 20 anni fa, dove raccontano di quando lui andava al Principe Leopoldo, lì proprio nelle suite sua Gentilino, e raccontano che si era fatto portare una cyclette in camera proprio per tenere il ritmo. Poi chiaro che quello lì è un matto, però insomma diciamo che si mantiene bene, considerando che è uno che sì, si è allenato, ma non ha fatto una vita proprio sana. L'ha fatta, però per decenni è stato imbottito di steroidi, in un'epoca in cui c'era meno consapevolezza dei danni, in un'epoca in cui non erano vietati, certo, però insomma poteva andargli anche peggio, eh. Arnold sta piuttosto bene, è occupatissimo, social, attività varie e naturalmente la sua serie, che si intitola, dicevo, FUBAR, è una storia di spie che ci ricorda molto un suo classico film, e cioè True Lies.
Sono protettivo con la squadra. Il programma di protezione era l'unica scelta. Vivere nella stessa casa può diventare imbarazzante.
No.
Oddio! No! Oh mio Dio!
Male, Donny! Molto male!
In FUBAR, Schwarzenegger fa la spia all'insaputa della famiglia. E quindi capite che, insomma, è esattamente l'idea di True Lies, un film che tutti abbiamo amato verso la metà degli anni 90. Stavolta, al posto della moglie che c'era in True Lies, c'è la figlia, ma più o meno è la stessa roba. FUBAR, in particolare, è un acronimo, F-U-B-A-R, e significa Fucked Up Beyond All Repair, cioè danneggiato, diciamo, l'originale americano è un po' più volgare, ma insomma noi diciamo danneggiato oltre ogni possibilità di riparazione. E in pratica, insomma, lui entra in scena quando il gioco si fa duro, ma del resto noi questo lo sapevamo già, perché lui è Schwarzenegger, no?
Ciao, Luke.
Greta.
Greta Nelso, spia della Germania dell'Est, scomparsa nel 1989.
Forte, papà, la tua amica terrorista è pazzesca.
E lui chi cavolo è?
Theodore Chips.
È un ex agente dell'MI6.
Lui lavora per me.
Insieme distruggeremo il mondo.
Abbiamo cominciato questo sabato insieme sul Divano di Spade raccontando FUBAR, seconda stagione su Netflix di questa serie che assomiglia, dicevo, a True Lies e che è con proprio lui, insomma, Arnold Schwarzenegger. A proposito, se avete visto True Lies negli ultimi 20 anni, quindi insomma un po' più di recente di quando è uscito, vi accorgerete facilmente che l'originale True Lies è meglio di questa roba qui, che è una specie di surrogato. Però insomma non è noioso, e poi c'è Schwarzenegger, quindi tutto è perdonato. E la cosa per me più divertente è che la sola presenza proprio sua fa sì che sia perdonata anche tutta una serie di gag molto sessiste, mascolinità tossica, insomma chiamatela come volete, però è roba che generalmente a Hollywood in questo momento storico non passa tanto. Invece qui, siccome c'è Schwarzenegger, che è uno di quelli che è talmente grosso, mi perdonerete il gioco di parole, che può permettersi di andare anche un po' oltre e non succede niente. Poi insomma È chiaro, è Schwarzenegger, cosa deve fare? Deve diventare improvvisamente un alfiere del politicamente corretto? No, dai, non sarebbe neanche giusto.
Incantevole.
Parli sul serio.
Tu stai spiando noi. E noi spiamo te.
Bene, Emma è incinta.
Fubar, seconda stagione. Secondo me, se sei un fan di Schwarzenegger, ti diverti. Ovviamente è chiaro che devi lasciare il cervello in cucina a fare qualcos'altro, a cucinare, e tu intanto ti metti davanti alla TV, ma siccome c'è Schwarzenegger sullo schermo, te ne freghi e vai avanti a guardare. Cioè, insomma, questo è il vero star power delle star di una volta. Poi, a proposito della seconda stagione, devo dire che è anche un avanzamento proprio dal punto di vista della messa in scena, nel senso che, va bene, la scrittura è un po' volutamente stupida e spesso anche piuttosto volgare, ma sempre divertente. Ci sono anche delle idee interessanti proprio a livello di umorismo. Quello che manca forse è un po' di scene d'azione un po' più strane, un po' più grandiose, un po' più originali. Però insomma, adesso vi pare che arrivo io a dire a Arnold Schwarzenegger come si fanno le scene d'azione. Poi dico a Giorgio Armani come si fa l'orlo e i pantaloni. Evidentemente, se Arnold ha deciso di fare così le sue scene d'azione, aveva le sue buone ragioni. Ecco.
Ti hanno mangiato la lingua?
Mi auguro di no, potrebbe servirmi in futuro.
Sesso, si parla di sesso. Boing. Scoppierà la terza guerra mondiale.
Esci da lì!
Pronti?
No!
Ora!
No!
Tieniti forte, vecchio! Boom!
Fubar, in pratica Schwarzenegger che rifà se stesso per i ragazzini, perché secondo me è questo il senso di questa serie. È Arnold che cita se stesso per raccontare il suo personaggio alle nuove generazioni. E Arnold cita se stesso in un contesto di gente che muore male, che fa sempre abbastanza ridere, e anche in un contesto di battute abbastanza grevi che vanno bene proprio per un pubblico, diciamo, di quarta media. Infatti a me non è affatto dispiaciuto.
Ve l'avevo detto, sono tornato.
Poltroncine di spade. Le novità al cinema.
Dunque, novità in sala. Ho detto oggi molte cose di cui parlare. Abbiamo tre film, per cui niente chiacchiere. Dragon Trainer, Elio e 28 anni dopo. Quindi cominciamo dai draghi, poi andiamo agli alieni e infine chiuderemo in bellezza con gli zombie.
Siamo tutti discendenti dei migliori combattenti di draghi venuti dai luoghi dove hanno viaggiato i vichinghi. Queste bestie sono una minaccia per le nostre terre.
Dunque, perché hanno deciso che era il momento di fare un remake con gli attori veri di Dragon Trainer? Ma ovviamente perché questo è il momento dei remake. La cosa bella è anche che il pubblico li va a vedere, cioè pensate a Lilo e Stitch, che è l'ultimo caso, ed è un film che sta arrivando vicino all'incasso di $1 miliardo. Sicuramente farà 900 milioni, che di questi tempi è una cifra enorme, un vero unicorno. E siccome la Disney ha trovato questa gallina dalle uova d'oro, anche la DreamWorks ci si è buttata su questi remake e per fortuna lo ha fatto scegliendo la sua saga assolutamente più bella. Insomma, scusami Shrek, ma è così.
È il momento, Hiccup.
Devo ucciderti perché sono un vichingo. Hai sentito? Sono un vichingo! Non ti farò del male.
Perché la saga di Dragon Trainer era effettivamente il meglio che la DreamWorks potesse offrirci per buttarsi in questo business dei remake, o meglio appunto rioffrirci. Perché è una saga dedicata ai bambini, ma molto emozionante anche per gli adulti. E non sto parlando necessariamente del contenuto drammatico che c'è, no? Tragedia e commedia insieme. Non sto parlando del fatto che affronta argomenti che a pensarci sono molto seri, ma lo fa attraverso metafore semplici. Ecco, non sto parlando necessariamente di queste cose, ma parlo anche solo della semplice emozione di uno spettacolo visivo che proprio risveglia quel tuo senso di meraviglia, che ti riconcilia con il cinema, cioè i cartoni di Dragon Trainer erano quella roba lì. Ecco, una volta si diceva che solo la Pixar sapeva fare cartoni che fossero poetici, no? E Dragon Trainer ha rappresentato il salto di qualità definitivo anche per la sua concorrente diretta, quindi appunto la DreamWorks, che ha rubato, insomma, da una parte la magia dei film giapponesi di Hayao Miyazaki e compagni, e dall'altra le gag visive dei cartoni americani classici, e le ha usate per costruire quelli che sono grandi film di azione fantasy. E quindi, con questo tesoro da sfruttare, cosa ha fatto la DreamWorks? Ma ovviamente l'ha rifatto uguale, però con gli attori veri.
Come crediamo.
Ti ricordo che la guerra dei nostri genitori diventerà la nostra. Decidi da che parte stare.
Hanno ucciso centinaia di noi!
E noi centinaia di loro!
Sdentato, no! È un'amica! Dovete venire a vedere!
Non sono uno di loro.
Eh sì, Dragon Trainer live action più o meno è uguale al cartone, quindi da una parte abbiamo una storia che era già perfetta di suo, dall'altra forse non è che questo adattamento live action porti sul tavolo chissà quale novità. A me molte scene hanno ricordato la storia infinita, no? Avete presente Atreyu che cavalcava il drago, insomma quelle cose lì. Quindi diciamo che se non fosse esistito il cartone, questo film avrebbe potuto essere la storia infinita del 2025, ma visto che il cartone esiste, il remake serve davvero solo a chi non avesse visto l'originale, che però rimane infinitamente superiore, e questo era ovvio.
Wow, hai perso tutto. Tuo padre, la tribù, il tuo migliore amico. Cosa pensi di fare?
Qualche stupidaggine.
Ma quella l'hai già fatta.
Allora qualche pazzia. Dipende da noi.
Da noi?
Seguite me.
Allora, bello, sei pronto? Vai!
Ok, venite a prendermi.
Tutto bene?
Cerco di farmi rapire dagli alieni.
Elio, saltare la scuola! Non so se vuoi mettermi alla prova o hai mancanza di sonno o... Quale di queste sei tu?
Chi è Elio? Allora, è un bambino che non ha più la mamma e papà, ma ha una grandissima passione, e cioè gli alieni. Ed è il protagonista del nuovo lungometraggio della Pixar, che qualcuno diceva che era in crisi, ma insomma, ragazzi, fossero tutte così le crisi, il mondo sarebbe molto migliore,
Figlio mio, sei pronto a diventare la più grande macchina da guerra dell'universo?
Non lo so.
Dunque, perché la Pixar era in crisi? Perché sembrava che il pubblico si fosse un po' stufato della formula Pixar. E lo dicevano gli incassi di film come, per dire, Lightyear, Elemental, non so se ve li ricordate, ecco. C'è stato poi un momento in cui non era solo una questione di soldi, perché anche artisticamente sembrava ci fosse in atto una piccola crisi. O, sempre dentro una casa di produzione che porta la gente al cinema, che ha guadagnato, credo, 16 miliardi al botteghino negli ultimi 30 anni, insomma, mezzo miliardo l'anno di media, non è malissimo. Ricordiamo, la Walt Disney Company ha pagato 7 miliardi nel 2008 per acquisire la Pixar, e da allora la Pixar ha generato circa 13 miliardi di dollari solo di biglietti staccati nei cinema, quindi l'investimento è già super in positivo. Però insomma è vero, c'era quest'area di crisi, nel senso che i film iniziavano a diventare un po' prevedibili, seguivano le solite formulette, eccetera, eccetera. Poi per fortuna si è trovata una ricetta che, insomma, ha permesso di andare oltre quell'impasse e sono iniziati ad arrivare nuovi successi, come Inside Out 2, e spero anche questo Elio, che è appena arrivato nelle sale e il successo lo merita, assolutamente.
La tua vita non è lassù, Elio. Hai bisogno di amici.
Vorrei solo trovare il mio posto.
Se ci sono alieni in ascolto, vi prego, rapitemi, ok? Ciao, vi voglio bene. Succede davvero?
Ecco, una delle artefici della rinascita della Pixar è una regista cinese che vive in Canada e che si chiama Domi Shi. Lei ha fatto prima un corto che si chiamava Bao, bellissimo, se vi capita guardatelo, e poi una delle grandi sorprese, diciamo, del periodo oscuro della Pixar, e cioè Red, un film meraviglioso con delle invenzioni visive spettacolari e quella colonna sonora di finto pop, proprio fake pop anni 90, perfetta. Ecco, adesso Domi Shi con Elio ci regala una storia che, per carità, ha alcuni elementi che sono iper riconoscibili, sono le solite cose, no? Il bambino che sogna per sfuggire a una realtà triste, il sogno che diventa realtà, l'amicizia tra i reietti, eccetera, eccetera. C'è dentro E.T., ma anche le fiabe classiche, ci sono tante cose riconoscibili, però mixate in un modo diverso e raccontate con una grande umanità, una grande abilità proprio nel trattare le emozioni. Il film è bellissimo da vedere. E poi, vabbè, se volete saperlo, a questo giro non ho pianto, cosa che invece mi capita con la Pixar solitamente, però insomma, non è che si può avere sempre tutto dalla vita, eh?
Noi esploriamo l'universo!
In cerca di astronomi e sognatori!
Come te!
Troppo forte!
Ah! Vuoi mangiarmi?
Cosa?
No! Mi chiamo Elio! Tu come ti chiami?
Non mi avevano mai chiesto come mi chiamo.
E dunque, consiglio, andate a vedere Elio, film della Pixar che, se non altro, prova a fare ogni volta delle cose nuove, a costruire ogni volta dei mondi nuovi. E qualche volta va male, qualche volta va bene, però insomma, potevano fare anche 16 film di Toy Story e accontentarsi di quello. Invece è bello che anche a quel livello lì hollywoodiano altissimo, quindi di grandi investimenti, di avversione al rischio, ecco, si provi a inventare delle nuove storie. Stavolta storie di alieni che non fanno e non devono fare paura.
A casa non stavo bene. Credevo fosse la Terra il problema, ma se fossi io...
Beh, a me piaci. Sembri uno a posto.
Non ho mai avuto un amico.
Neanch'io. Batti pugno.
Io sono Grygon e sto per conquistarvi.
Ma sono appena arrivato.
Qualcuno dovrebbe parlare a Lord Grygon.
Io sono timido.
Lo farò io.
Un'eroica figura.
Ora ti sto per inserirmi, arriva Grygon e fa saltare tutto. Ai miei amici serve aiuto.
Tu hai un amico?
Sentirete la mia collera.
Grygon!
Ciao papà.
Jimmy sta seduto, non parlare, non ti muovere da qui.
Ok, molto velocemente apriamo la pagina zombie. O meglio, questi non sono zombie, sono gli infetti. 28 anni dopo, terzo film apocalittico della serie di 28 giorni dopo, che immagina, se ben vi ricordate, una Inghilterra dove è arrivata l'apocalisse zombie. Nel senso, il solito virus che trasforma le persone in mostri mangiauomini. Qui non ci sono i classici zombie da film di Romero, si tratta di zombie veloci, per gli amanti della famosa distinzione, e comunque, insomma, che siano zombie oppure no, chiamiamoli solo infetti, che è meglio. Ecco, il punto è che questo è il terzo film della serie. Il primo si intitolava 28 giorni dopo, il secondo 28 settimane dopo, e il terzo è appunto 28 anni dopo. Quindi, ecco, lecitamente, noi pensavamo che la serie a questo punto terminasse qui, perché, cosa vuoi, se ne facevi un altro dopo dovevi intitolarlo 28 decenni dopo, e poi il quinto 28 secoli dopo, diventava un po' ridicolo. Quindi, giustamente, uno pensava, qui si fermeranno, e invece no.
C'erano tanti morti. Sia infetti che non infetti.
Per questo la nostra casa è preziosa.
Eh sì, perché questo 28 anni dopo è solo il primo di una nuova serie, di una nuova trilogia, insomma, non è chiaro, però c'è questa fissa di allungare il brodo, c'è poco da fare oggi come oggi. In pratica, da quando esistono le serie TV, e soprattutto da quando la Marvel ha dimostrato che si possono creare delle serie TV al cinema, cioè tanti film interconnessi che raccontano una grande storia, Ecco, da quel momento lì, tutte le case di produzione vogliono solo grandi saghe. Nessuno è più interessato a farti il film singolo da due orette, come una volta. Insomma, questo è il presente in cui viviamo, non ci si può far nulla, almeno non ci sono gli zombie.
Mi sembra un po' giovane.
Lui è pronto, Jenny.
Messo un piede sulla terraferma, non c'è soccorso. Moving up and down again.
Allora, in 28 anni dopo, ritroviamo l'Inghilterra come zona contaminata, ma stavolta ci spostiamo all'interno di una piccola enclave di sopravvissuti, che è sopravvissuta su una piccola isola. C'è un braccio di mare che li divide dalla terraferma e a volte il mare si ritira e permette di raggiungere l'isola a piedi. Comunque, insomma, se ne stanno protetti in questa isola fortezza finché a un certo punto qualcuno, un ragazzino, per una serie di motivi che non sto a raccontare, deve lasciare l'isola e inizia non solo l'avventura, ma anche la costruzione di un mondo più grosso, più complicato, perché, come dicevo, qui si devono gettare le basi per una futura trilogia o anche di più. Ed è un po' la forza questa, ma anche il problema del film, cioè essere l'introduzione a qualcosa che arriverà dopo, cioè arriverà forse, speriamo.
Andiamo!
E intendiamoci poi, 28 anni dopo è roba solida, riunisce un team creativo d'oro perché il regista è Danny Boyle, quindi il regista di Trainspotting, The Millionaire, del primo 28 giorni dopo, e insieme a lui c'è lo sceneggiatore Alex Garland, che era anche lui sceneggiatore del primo film, ma oggi è anche uno dei registi più hype di Hollywood tutta quanta dopo che l'anno scorso ha fatto Civil War. E insomma si vede che il film è appoggiato sulle spallone solide di due genietti del cinema contemporaneo. Però, da quando i due hanno prodotto 28 giorni dopo, il panorama è molto cambiato e queste storie post-apocalittiche, insomma zombie o meno, sono state spremute al massimo, no? Quindi è sempre più difficile mettere insieme delle storie che sembrino originali. Qui dentro, ad esempio, io ci ho visto ma un sacco di videogame, di film, di serie TV di questi anni, a partire da The Last of Us, che sia un videogame che una serie TV. Quindi non ci ho visto qualcosa di rivoluzionario, come nel suo piccolo era il primo, 28 giorni dopo, ma del resto non è che può succedere tutti i giorni o tutti gli anni.
Questo è un giorno glorioso, il giorno del giudizio.
Sì, i miei figlioli!
Il divano di spade. Le novità in TV.
Mi chiamo Daryl Dixon. Vengo da un posto chiamato Commonwealth. È in America.
Com'è finito qui in Francia?
Molte decisioni sbagliate.
Torniamo per un attimo alla TV, perché non credo che questa ultima puntata sia completa senza segnalarvi che qui c'è un'altra grossa storia di zombie, visto che ne abbiamo appena parlato, che torna sui piccoli schermi. Anzi, direi la storia di zombie per eccellenza di questi anni, proprio in assoluto.
Sono successe molte cose. Cose che ti cambiano dentro.
Forse siamo uguali in questo. E sbandati finché il mondo non è finito.
Vieni. Se non tornerò più, sappiano che ci ho provato.
È arrivata in italiano The Walking Dead, Daryl Dixon, l'ultima serie di The Walking Dead che è disponibile su Sky. Ora, come sapete, The Walking Dead è stata uno dei più incredibili successi degli ultimi 20 anni, prima come fumetto, poi come serie, 11 stagioni, 177 episodi, però poi la serie ha chiuso i battenti, a un certo punto, come tutte le cose belle, doveva finire. Ma siccome un successo non può finire a Hollywood, dove hai fatto i soldi una volta devi farli ancora e ancora, e questa è una regola chiave, allora da quando è finita la serie principale si va avanti a spin-off. E dunque abbiamo avuto prima The Walking Dead Dead City, poi The Walking Dead Daryl Dixon e poi ancora The Walking Dead The Ones Who Live. E sono uscite in questo ordine, però in italiano le stanno pubblicando in ordine inverso. Quindi prima ci siamo beccati The Ones Who Live, Ora abbiamo Daryl Dixon e poi uscirà Dead City, che originariamente è del 2023. Non so assolutamente cosa gli sia saltato in mente, sono misteri del doppiaggio, però insomma le storie stanno in piedi anche in questo ordine. E tutto sommato questo Daryl Dixon non è niente male.
Ti stavamo aspettando. Sono Laurent. Tu sei il messaggero per consegnare Laurent.
L'Américain, trouvez-le au Tulu.
J'en trouverai. Je chercherai rien.
Nessun altro lo porterebbe al nido sano e salvo. È pronto?
Pronto per cosa?
Per guidare la rinascita dell'umanità.
Dunque, brevemente, cosa succede? Daryl Dixon arriva in Francia, fa naufragio vicino a Biarritz, ma insomma non è che sia proprio una villeggiatura, perché gli zombie vaganti sono ovunque anche lì. E poi inizia tutta l'avventura, che ha la classica formula di The Walking Dead, quindi tensione e soprattutto molti colpi di scena che non ti lasciano mai tranquillo, perché è difficile che ci sia un personaggio che tu sei tranquillo e puoi dire beh no, ma lui sicuramente non morirà. Ecco, questo non succede mai in The Walking Dead. Poi ci sono delle prevedibili metafore politiche, tipo, non so, mettiamo da una parte, diciamo, i capitalisti egoisti, amanti della tirannia, e dall'altra quelli che hanno imparato che invece per sopravvivere bisogna aiutarsi a vicenda. Ecco un'altra cosa abbastanza classica di The Walking Dead. Quello che funziona di più, però, come sempre in questi casi, sono i personaggi che sono messi davanti a scelte morali impossibili, che diventano sempre più obbligate a mano che si va avanti. Quindi, sì, The Walking Dead non è più quello di una volta, ma questi surrogati, se non altro, ci possono regalare delle ore di buon intrattenimento. E poi non so voi, ma a me gli zombie d'estate non dispiacciono affatto, eh. E sono molto contento di chiudere con gli zombie, una delle mie cose preferite. Sono contento di chiudere questo ciclo del Divano di Spade, l'ultimo sulle frequenze di Rete 3. Devo dire che qui la seduta iniziava a diventare anche un po' scomoda dopo tutti questi anni qui sulle spade, e lasciatemi salutare e ringraziare tutti gli amici di Rete 3, prima di tutto voi che state dall'altra parte, oltre questo microfono, oltre il DAB Plus, e che prestate l'ascolto, che è sempre la cosa più importante, ma ovviamente anche quelli dietro i microfoni e nelle redazioni, che insomma continuo a chiamare amici. Da me, Michele Serra, un abbraccio a tutti quanti, buona estate e ci risentiamo presto.
Il Divano di Spade.